Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Semi di luce, dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.
Carissimi, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione.
La santità, o meglio, il dovere di tendervi, è un concetto che nella concretezza della nostra vita non ci è familiare. Spesso neanche lo chiediamo questo dono. Per la santità abbiamo, forse nel subcosciente, dei pregiudizi che ci fanno pensare e credere che la santità non sia fatta per noi. È giusto che questo pregiudizio si sfati. Nella Chiesa tutto è in funzione della santità. Riscoprire questa verità e riscoprire quindi che la santità interessa tutti è essenziale. Tutti, senza eccezione alcuna, siamo chiamati alla pienezza della vita cristiana. Nessuno può addurre scuse di alcun genere. Gesù a tutti ha predicato la santità della vita e ha inviato su tutti lo Spirito Santo. Dobbiamo anche aver chiari nella mente gli elementi essenziali della santità ecclesiale. La santità, scriveva Santa Teresa del Bambin Gesù, non consiste in quella o in quell'altra virtù o in quella o in quell'altra pratica. La santità consiste in una disposizione del cuore che ci rende piccoli e umili tra le braccia di Dio, consapevoli della nostra fragilità e debolezza e confidenti sino all'audacia nella sua bontà di padre.
La santità non è una meta, ma un cammino. Il rischio più grave è il rinunciare in partenza, perché ci sentiamo lontani dalla meta.
Mettiamoci risolutamente in cammino, con generosità e costanza, fidando in Dio che cammina con noi. Dovremmo poter ripetere con verità, perlomeno dovremmo tendere seriamente a poter ripetere, come San Paolo, per me vivere è Cristo. Ma perché Cristo viva in me, debbo assumere il suo intimo, i suoi stati interiori. Abbiate in voi lo stesso sentire di Cristo. Così soltanto rivivrò la sua vita. Evidentemente non si tratterà mai di una meta raggiunta, ma di un cammino in questa direzione. La vita che vivo, scrive Paolo ai Galati, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Occorre però far sì che la mia relazione con Lui prenda veramente tutto il mio essere, e la via per ottenere questo risultato è essere in continuo contatto con Lui, in continuo contatto con la Sua parola, che deve divenire sempre più la sorgente di ogni nostra corrispondenza e la luce per il nostro cammino. In continuo contatto con i mezzi della grazia, i sacramenti, e specialmente con l'Eucaristia, che deve divenire l'alimento della nostra vita. Così soltanto Cristo vive in me.
Uno dei discepoli disse a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».
La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio. Dio instancabilmente chiama ogni persona all'incontro misterioso con Lui. Per la preghiera cristiana non c'è altra via che Cristo. La nostra preghiera giunge al Padre soltanto se preghiamo nel nome di Gesù. La preghiera è essenzialmente dialogo, un dialogo con uno che è accanto a noi, che ci ascolta e gradisce il nostro colloquio. Anzi, uno che per primo ha stimolato con la sua grazia il nostro dialogo. La preghiera si intesse soprattutto di ascolto, di lode a Dio, di ringraziamento, di richiesta di perdono, di supplica. Chi prega sa di non poter condizionare il Signore, però sa di poter contare sull'amore gratuito di Dio. I favori ottenuti sono dipendenti solo dalla bontà ordinata e mai capricciosa del Dio vivente. La preghiera vuole essere un riconoscimento di Dio come protagonista della nostra storia di salvezza e soprattutto espressione di una coscienza filiale che risponde alla paternità di Dio. Una preghiera, quindi, che è fatta di fiducia, di disponibilità. Ricordiamo però che per la preghiera cristiana non c'è altra via che Cristo. Lo ripetiamo. La nostra preghiera, cioè, giunge al Padre soltanto se preghiamo nel nome di Gesù. Così soltanto la preghiera ci fa incontrare con il Signore.
È vivo il mio Signore, e io sto alla presenza di Dio.
Sto alla presenza di Dio, in preghiera. E la preghiera è autentica quando non solo non esclude l'aspetto contemplativo, ma quando questa dimensione è veramente presente e nutre la stessa preghiera, e poi si trasferisce nella vita. La contemplazione è quella capacità dataci dalla fede di poter toccare Dio con la fede, anche se non lo vediamo con gli occhi del nostro corpo. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù, vedendo due discepoli di Giovanni il Battista che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove abiti?» Disse loro Gesù: «Venite e vedrete». Ecco, l'incontro dei due con Gesù divenne fondamentale per la loro vita. Poté sembrare fortuito, si sarebbe potuto pensare che i due discepoli per caso si trovassero in quel posto, potevano anche non trovarsi là in quel preciso momento. In realtà era un incontro preparato dalla provvidenza del Signore, dall'amore preveniente di Dio. E fu un incontro decisivo per la loro vita. E noi? Ci siamo incontrati veramente con Gesù? Oppure il nostro incontro, se c'è stato, è avvenuto in penombra, è stato superficiale, distratto, marginale? Nel piano di Dio l'incontro con Lui vuole essere definitivo, radicale. Non può cambiare soltanto il programma di una giornata. È destinato a cambiare il corso della nostra vita. Incontrarsi con Cristo significa mettersi a sua disposizione. E questo deve diventare l'obiettivo della nostra esistenza. Ma noi, oggi, come potremo testimoniare per essere credibili? Il mezzo primo e fondamentale per testimoniare validamente è presentare in atto nella propria vita la salvezza operata da Cristo. Se non c'è nessuno che possa dire «Io sono diventato nuovo perché vivo in Cristo», non si potrà testimoniare la risurrezione di Cristo e la salvezza dell'uomo. Se non ci presentiamo con un'esistenza rinnovata, noi non annunciamo e testimoniamo nulla. Per questo, non i dotti e i teologi, ma i santi, sono i più validi e credibili testimoni. E i cristiani dovrebbero essere una comunità di santi. Certo, il cristiano è un'immagine di Gesù esposta alle intemperie. Esempi cattivi, tentazioni, passioni, seduzioni esterne, modi di pensare degli altri, croci e sofferenze, possono diventare nemici di questa immagine. Ecco perché, in ogni caso, è necessaria un'opera di restauro, come si fa per i dipinti in cattivo stato di salute. Ma perché si tratta dell'immagine di Cristo stampata nella nostra vita, a Lui dobbiamo rivolgerci, se vogliamo che Egli riviva in noi. Ma se vogliamo che questo accada, dobbiamo fare come i due discepoli di Giovanni il Battista, che andarono con Gesù e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di Lui. Quel giorno si fermarono presso di Lui. Cosa significa? Significa che non possiamo incontrarci in profondità con Cristo se non ci impegniamo a dedicare lunghi momenti a contemplarlo nella preghiera silenziosa. E dobbiamo cercare di conoscere quello che Lui vuole da noi. E tutto questo con generosità e costanza, senza aver paura di essere scomodati o di quello che ci chiederà. Scriveva Michel Quast: «Ho paura di dire sì, o Signore. Dove mi condurrai? Ho paura di avventurarmi. Ho paura di firmare in bianco. Ho paura del sì che reclama altri sì». Ma noi non dobbiamo avere paura, perché noi abbiamo creduto all'amore. Dio è amore, e l'amore è il primo dono, quello che contiene tutti gli altri. Questo amore Dio lo ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Preghiamo incessantemente di crescere nella fede dell'amore di Dio verso di noi. Credere all'amore però importa anche ricambiare e impegnarsi a far crescere questo amore nella nostra esistenza, in modo che divampi sempre più. È dell'amore, infatti, non contentarsi di briciole, non dare col contagocce, non limitarsi a sporadiche manifestazioni. Soprattutto è dell'amore impegnarsi nella reciprocità.
Semi di luce. Dai libri omonimi di Monsignor Armando Magro. Riflessioni scelte e proposte da Franca Salerno.